Le cooperative sociali sono le uniche che possono avere i volontari che lavorano dentro gratuitamente. Il vostro libro parla di un 40-45% del personale di queste cooperative che lavora gratis, cioè che è volontario, non dipendente stipendiato. Quindi non è roba da poco. Altre cooperative, come potrebbe essere la famosissima Coop, è una catena di supermercati gigantesca, si chiama Coop, perché la sua forma sociale è una cooperativa, sicuramente non appartiene al terzo settore. Difatti non mi risulta che nella catena dei supermercati della Coop ci siano dei volontari che lavorano gratis, non mi risulta che la Coop raccolga normalmente delle donazioni. È un'impresa, senza fini di lucro, ma è un'impresa. Quello che ieri non ho fatto a tempo a sottolinearvi è la sigla ONG, che in questi mesi, in questi ultimi anni, è salita molto spesso alla ribalta delle cronache, anche perché è stata messa sotto processo. Le ONG che vanno a recuperare i migranti che stanno per affogare nel Mediterraneo, che vengono accusate di essere complici degli scafisti o di facilitare il compito degli scafisti, tutto il dibattito che c'è su questo problema qua. Ma le ONG non sono solo quelle che mandano le navi nel Mediterraneo. ONG, organizzazioni non governative, indica delle organizzazioni di volontariato, quindi organizzazioni del terzo settore, che operano però a livello internazionale. E quindi nella sigla si sottolinea il fatto che sono non governative, proprio per rimarcare il fatto che sono dei soggetti privati. Non dipendono dai governi dei paesi, operano magari in tanti paesi diversi dove ci sono situazioni di estremo bisogno. Normalmente le ONG operano in paesi diversi. È difficile trovare una ONG che operi solo in Italia. Faccio un esempio. La ASI, quella di cui vi ho parlato tante volte, quella del sostegno a distanza, vi ho fatto vedere anche, forse vi ho fatto vedere anche il filmatino dal Ruanda della ragazzina, quella è una ONG e opera in una trentina di paesi del mondo, ha delle missioni a Haiti, in vari paesi dell'Africa, in Medio Oriente, anche in Libano, addirittura in Siria, una delle ultime sue campagne era ospedali aperti in Siria, tenere aperti gli ospedali con il rischio dei bombardamenti, e opera anche in Italia. Quando è scoppiata la pandemia, siccome si sono verificate situazioni di gravissimo disagio anche qua in Italia, si è messa a fare iniziative anche qua in Italia. Se no, prima della pandemia, sì, qualcosa, ma soprattutto per i migranti che arrivavano qua in Italia. Invece adesso con la pandemia si è messa a fare addirittura aiuti ai italiani qua in Italia. Ecco, una ONG è quello, organizzazione che opera sul territorio di diversi paesi. E si vuole sottolineare che è indipendente dai governi. Poi l'altra cosa che non ho fatto tempo a sottolinearvi ieri, i comitati, voi lo sapete già qual è la caratteristica fondamentale dei comitati, che li rende diversi dalle associazioni o dalle fondazioni. Scopo transitorio. La caratteristica tipica dei comitati è di essere transitori. Di solito si creano per raccolte di fondi o raccolte di firme, per protestare contro una cosa o per chiedere alle autorità di fare una certa cosa. Quindi una volta fatto quello che dovevano fare, si sciolgono. L'altra cosa importante che non ho fatto a tempo a spiegare ieri sono appunto i due tipi di cooperative sociali. Ce l'avete davanti agli occhi? Avete capito qual è la principale differenza fra una tipo A e una tipo B? Tutte e due sono cooperative sociali, quindi tutte e due hanno i volontari, tutte e due ricevono magari regolarmente donazioni, quindi non sono imprese. Qual è la principale differenza fra le cooperative sociali tipo A e quelle tipo B? Le tipo B non devono per forza fare servizi di tipo sociale, sanitario, possono anche produrre salamelle e venderle sul mercato. Ma se sono cooperative sociali, vuol dire che si mettono a produrre e vendere le salamelle a che scopo? Per ricavare i soldi dalla vendita delle salamelle? Tanto poi bisogna reinvestirli nell'attività della cooperativa sociale. qual è la vera attività della cooperativa sociale? Produrre salamelle? No. Che tipo di aiuto danno e a quali persone? Non danno gratis le salamelle, danno occasioni di lavoro. Cioè lo scopo della cooperativa di tipo B che produce e vende salamelle non è tanto di ricavare soldi per dare aiuti economici a persone povere, quanto di fornire occasioni di lavoro a persone che o sono handicappate o sono ex drogati in fase di recupero, ex carcerati che nessuno farebbe lavorare in un'impresa normale, cioè persone che hanno situazioni di grave disagio e devono essere aiutate a reinserirsi nella società civile e nel mondo del lavoro. Lo scopo della cooperativa di tipo B non è produrre e vendere salamelle e ricavarci i soldi, è far lavorare della gente che altrimenti rischierebbe di rimanere senza lavoro, esclusa. Quindi che produca salamelle, che produca pantofole di stoffa, che produca riproduzioni della Gioconda, è lo stesso. L'importante è che abbiate capito che una tipo A deve per forza operare in certi settori e sul libro c'è l'elenco. Invece una tipo B può operare in qualunque settore. Io vi ho fatto l'esempio della vendita delle salamelle. Di solito una cooperativa di tipo B le salamelle le vende magari a manifestazioni speciali, dove si sa che la vendita delle salamelle è per ricavare fondi a favore della cooperativa. Ma non è detto che sia così, eh? La banda Biscotti, nessuno l'ha mai sentita nominare, carcerati di dove? Verbania. E credo che sia una cooperativa sociale, dovrebbe essere una cooperativa sociale di tipo B, fatta per fare esperienze di lavoro per questi carcerati in modo tale da aiutarli a reinserirsi nella società, e intanto però i biscotti li vendono. Mi sembra che i biscotti della banda Biscotti vengono venduti anche nei negozi, non vengono venduti solo quando si fa la festa per raccogliere fondi a favore della cooperativa, vengono venduti normalmente nei negozi. Avete mai sentito parlare della cooperativa Giotto di Padova? Carcerati di Padova, anche loro producono biscotti, anche loro, producono dolci. È un'altra esperienza che è nata forse ancora prima di questa qui di Verbania. Era un'esperienza molto valida, tant'è vero che per esempio normalmente allestiscono uno stand al meeting di Rimini dove vendono i loro prodotti. Anche la cooperativa Giotto vende normalmente nei negozi. La seconda diapositiva di questa presentazione sul terzo settore vi ripete l'elenco dei settori in cui opera, l'elenco dei settori merceologici, meglio dei settori di attività in cui operano in Italia le organizzazioni del non profit. E io metto in evidenza una cosa che c'era scritta sull'edizione vecchia del vostro libro, adesso sulla vostra edizione non c'è più, non so perché. Mettevo in evidenza che per esempio negli Stati Uniti, nelle normative degli Stati Uniti non c'è l'elenco dei tipi di attività svolti dalle organizzazioni non profit. Quindi le organizzazioni non profit possono fare qualunque attività in qualunque settore merceologico. Qui per esempio non si parla di produzione di cibo, non si parla di produzione di vestiti, si parla solo di assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete questo elenco. In altri paesi, come gli Stati Uniti, si può essere organizzazioni del terzo settore, non profit, producendo e vendendo salamelle. L'Italia ha una normativa un po' più restrittiva. Altra cosa, vedete che il vostro libro continua a fare riferimento a questa legge del 1997, tra l'altro la terza diapositiva non fa altro che ripetere la spiegazione che vi ho appena fatto, quindi la saltiamo. Anche quello che vi leggete nella quarta non è nient'altro che il discorso del vostro libro di testo, l'ho un po' sintetizzato. Praticamente il fatto che lo Stato non riesce a soddisfare tutti i bisogni che emergono nella vita sociale. Quindi c'è assolutamente bisogno del terzo settore. Il XX secolo è il secolo in cui gli Stati hanno ampliato tantissimo le loro aree di intervento. Nel XIX secolo c'erano gli stati liberali che non facevano quasi niente per i poveri. Nel XX secolo si è arrivati allo stato sociale che in alcuni paesi specialmente si dice che praticamente cura le persone dalla culla alla tomba. Interviene moltissimo nella vita economica e sociale per garantire che tutti possano avere almeno i servizi essenziali, almeno i bisogni essenziali soddisfatti, letteralmente dalla nascita fino alla morte, quindi che possano avere tutti un livello decente di istruzione, una casa decente in cui abitare, condizioni di vita dignitose, eccetera, eccetera. Questo però è lo stato sociale. In quinta studieremo proprio come questo ampliarsi dei compiti dello Stato abbia portato anche una serie di problemi, sprechi, corruzione, limitazioni della libertà, perché se lo Stato interviene tanto è ovvio che limita le libertà. Allora, ecco perché è così importante il terzo settore. Il terzo settore non è Stato, interviene per aiutare chi è nel bisogno, ma senza dare i problemi che potrebbe avere un eccesso di intervento pubblico. Per esempio, il terzo settore non impone tributi, non prende i soldi in modo forzoso dalle tasche dei cittadini per poter erogare i servizi. Vende beni e servizi e ricava soldi, oppure chiede liberamente donazioni. Quindi capite la differenza. Ecco, i tipi di soggetti, l'ho appena spiegato, quindi praticamente metà di questa presentazione è fatta di cose che trovate sul libro e che io vi ho già anche spiegato a voce. Ecco, la sigla ONLUS adesso praticamente è stata abolita. Cosa vuol dire la sigla ONLUS? Il vostro libro ha un intero paragrafo dedicato a queste organizzazioni che non sono nient'altro che le organizzazioni del terzo settore che, se hanno le caratteristiche richieste dalla legge, possono avere questa qualifica di ONLUS, organizzazioni non lucrative, terzo settore appunto, di utilità sociale. E la norma del 1997 prevedeva che ci fosse un albo nazionale e degli albi locali delle ONLUS. Le ONG erano ONLUS. Una ulteriore riforma ha abolito la figura della ONLUS e ha istituito un nuovo registro nazionale del terzo settore. L'idea è la stessa. Le organizzazioni che hanno certe caratteristiche possono farsi inserire in questo registro. Beh, e quando si fanno inserire nel registro cosa cambia? Che possono ottenere agevolazioni fiscali, che possono ottenere donazioni che danno origine a agevolazioni fiscali. Se voi fate una donazione consistente, quindi non 3 euro, ma mettiamo anche una donazione di 50 euro o di 30 euro, a una organizzazione iscritta nel registro del volontariato, quello che ha sostituito il registro delle ONLUS, se voi fate una donazione a quell'organizzazione lì, l'organizzazione vi rilascia la ricevuta. E quando voi fate la dichiarazione dei redditi, ci mettete dentro anche la ricevuta della donazione e si può dedurre dalle tasse che pagate, dalle imposte che pagate, dedurre almeno una percentuale di quello che avete donato. Questo funziona solo con le organizzazioni che si sono fatte iscrivere nel registro del volontariato. E per potersi iscrivere devono avere certe caratteristiche. Voi leggetele pure sul libro, quella è delle ONLUS, quella che il libro indica a riguardo delle ONLUS, vi dico la pagina, e che sono poi le trovate anche in queste diapositive qua. Ecco, sono pagina 247, ci sono tutti i titolini blu che indicano che caratteristiche dovevano avere queste organizzazioni per potersi far iscrivere. Sono praticamente le stesse che devono avere adesso per farsi iscrivere nel registro nazionale del terzo settore. L'idea fondamentalmente è la stessa. Quindi operare per la solidarietà sociale, quindi non devono essere semplicemente delle cooperative che operano a favore dei soci. Quella non è una ONLUS, non è un'organizzazione del terzo settore da iscrivere nel registro, è una cooperativa, una normalissima cooperativa. Beh, ovviamente divieto assoluto di distribuire utili. Perché è importante questo? Perché le normali cooperative, che non c'entrano niente col discorso del terzo settore che vi sto facendo, possono per legge distribuire ai soci una piccola parte degli utili. Queste cooperative qui, queste organizzazioni qua, non possono distribuire un centesimo. Potrebbero ricavare quantità enormi di soldi quando fanno le manifestazioni per raccogliere fondi, non un centesimo di quei soldi deve andare ai titolari dell'organizzazione. Autonomia di gestione, questa più che altro è una possibilità che la legge gli dà, cioè non devono essere troppo controllate dallo Stato, devono potersi gestire autonomamente perché sono soggetti privati, non sono enti pubblici. Tutta questa roba qua vale ancora adesso, è la vecchia legge, non esistono più le onlus, ma le regole fondamentalmente sono queste, anche col nuovo registro. La democrazia interna, i dirigenti di queste organizzazioni devono essere dirigenti eletti. Cioè nella loro organizzazione interna queste associazioni, cooperative, fondazioni devono avere un sistema democratico per decidere chi deve guidarle. Allora io vado avanti anche nella presentazione. Ecco, in questa presentazione che ho fatto io, praticamente non c'è la riforma del terzo settore, che è quella che invece io vi ho fatto vedere nel lavoro fatto dagli alunni di Quinta FM dell'anno scorso, la mia pagina dei materiali didattici. Nel lavoro fatto dagli alunni, che vi ho fatto vedere come trovare, pagina materiali fatti dagli alunni, c'è questo riquadro su sfondo giallo dedicato al terzo settore e ci sono due lavori. Uno è quello dedicato alle false cooperative, l'altro è esattamente quello che vi sto dicendo adesso, cioè è una presentazione PowerPoint dedicata alla riforma, l'ultima riforma del terzo settore. È una serie di decreti legislativi, più di uno, che hanno riorganizzato il sistema del terzo settore in Italia, però fondamentalmente le regole sono quelle. Ve le ho dette io poco fa. Adesso esiste un nuovo registro nazionale del terzo settore, non esistono più le onlus, però esiste ancora appunto questo registro in cui le organizzazioni possono farsi iscrivere se hanno le caratteristiche richieste dalla legge e sono quelle che voi trovate, sostanzialmente quelle che vi ho appena detto sul libro. Le organizzazioni che riescono a farsi iscrivere, che ottengono l'iscrizione al registro, possono avere questo sistema di finanziamento, cioè voi fate una donazione a queste organizzazioni e poi potete detrarre dalla dichiarazione dei redditi quello che avete donato. Hanno agevolazioni fiscali naturalmente, quindi pagano o non pagano addirittura imposte allo Stato.